Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo fatto bene a invocare lo Spirito all'inizio di questa Eucaristia. È proprio il dono finale dello Spirito, quello che ci promette la vita eterna, la risurrezione dai morti, è proprio lo Spirito che ci rende a titolo nuovo figli di Dio. In Lui noi invochiamo Dio veramente come Padre. All'inizio della Messa presentiamoci a Lui come figli che hanno bisogno del suo perdono.
Dal primo libro dei Re, capitolo 19, versetti dal 4 all'8. In quei giorni Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Alzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 30 al versetto 2 del capitolo 5. Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo sesto, dal versetto 41 al 51. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo.
Parola del Signore.
Pur essendo importanti tutte queste scritture che abbiamo ascoltato, quella prima scrittura dal primo libro dei Re, che riguarda il profeta Elia, la parola dell'Apostolo, può darsi che la riprendiamo, non lo so. Dobbiamo fermarci sul Vangelo, che è, come vediamo, preso in un certo senso quasi la continuazione del Vangelo di domenica dietro, il Vangelo del pane della vita, il lungo discorso di Gesù. Ecco, quello che io mi sento di proporre, sperando che sia utile, è proprio questo. Tutto questo discorso, a mio modesto parere, è tutto sull'Eucarestia, dall'inizio alla fine. Non entriamo negli argomenti degli esegeti, che sono pure molto importanti, cioè come questo discorso può aver avuto diversi momenti, può essere cresciuto. Noi abbiamo però lo sguardo dell'ultimo autore dell'Evangelo, che chiamiamo l'Evangelista, il quale ha visto in tutto il discorso di Gesù la spiegazione dell'Eucarestia che noi celebriamo. Per questo mi pare molto importante, se teniamo conto di questa prospettiva, quello che possiamo ricavare dal Vangelo, da questo discorso. Poi continuerà anche nel Vangelo di domenica prossima, quindi potremo tornarci su. Ma io voglio semplificare al massimo quello che ho capito lungo gli anni. Tutto il discorso di Gesù è sull'Eucarestia. E l'Eucarestia è un mistero. Come si può comprendere l'Eucarestia? Come la si deve comprendere? Che cos'è l'Eucarestia? Cioè il rito dell'Eucarestia che noi celebriamo e che la Chiesa celebra continuamente come il ricordo essenziale di Gesù. Anzitutto qui ci sono le premesse per comprendere l'Eucarestia. E la prima è la fede. Vi sottolineo solo una parola che è conclusiva, senza che possiamo esaminare qui il discorso, di tutta la prima parte del discorso, che è tutta sulla fede. Vedete che al versetto 47, voi ci avete davanti il testo, i versetti sono utili, ogni tanto si può andare a vedere. Al versetto 47 Gesù conclude tutta la prima parte del discorso dicendo: in verità io vi dico, è colui che crede che ha la vita eterna. Vuol dire è colui che crede che fin da ora ha la vita. La vita eterna per definizione è la vita futura, non è la vita che viviamo. È colui che crede che fin da ora ha la vita eterna. Questa fede è ciò di cui si parla nei versetti precedenti, questa è la conclusione con cui Gesù insiste su questo punto. E nei versetti precedenti abbiamo in particolare nel brano di oggi la risposta di Gesù all'inevitabile obiezione che qui è chiamata mormorazione in senso negativo, di quelli che ascoltano il discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao. Cioè, come mai Gesù può dire: sono disceso dal cielo, sono il pane disceso dal cielo? Che sia il pane, si vedrà cosa può voler dire, ma che sia disceso dal cielo, che cosa può voler dire, dal momento che Gesù non è chiaramente disceso dal cielo? Perché conosciamo il padre e la madre, è uno di noi. Ecco allora la risposta di Gesù: non mormorate tra voi, il ragionamento tra voi non serve. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Ecco la risposta di Gesù, molto consolante per la comunità dei discepoli di Gesù del tempo di Giovanni. Come mai non tutti credono, non tutti hanno creduto che Gesù è disceso dal cielo, cioè la sua origine sovrumana, la sua origine divina, lui che è chiaramente un uomo? La risposta è: bisogna che sia Dio, e Dio il Padre, colui che mi ha mandato, e lui che, oltre ad avermi mandato, deve anche attirare, trascinare, dice il testo, a me. Cioè presenta la fede come un'opera di Dio. E questa è la risposta fondamentale, che è molto tranquillizzante e consolante. Non dipende dall'uomo, dipende da Dio. E Dio non la dà a tutti. Togliamoci dalla testa questa idea, almeno nel contesto di questa risposta. Dio la dà a chi vuole, quando vuole. Naturalmente qui siamo all'interno di Israele, perciò aggiungerà un'altra parola subito dopo, che vedremo. Ma questa è la parola fondamentale che Gesù ha già detto prima, che dice adesso e che ripeterà ancora più avanti nel discorso, che è il punto fondamentale. È un dono di Dio, è una scelta di Dio. Questa fede, non la fede in Dio, la fede, qui non si parla che se uno non ha questa fede non ha Dio, e qui siamo all'interno di Israele, c'è la fede in Dio, la fede nelle scritture, nell'elezione, c'è tutto. Non si tratta di questo, si tratta di credere, accettare, riconoscere in Gesù colui che viene dal cielo. Non facciamo come abbiamo sempre fatto, si può anche comprendere, lungo i secoli, la fede nella divinità di Gesù come una cosa quasi ovvia. E se uno non è in malafede o non è un cretino, è evidente che deve credere che Gesù è il figlio di Dio. Non è così, è proprio l'opposto. È molto importante per noi, perché questa è una parola di consolazione per la comunità dei discepoli di Giovanni. È un dono di Dio. Poi c'è anche una cosa che può fare sempre l'uomo, e ciò che aggiunge Gesù. Sta scritto nei profeti, aggiunge, e tutti saranno istruiti da Dio in futuro. Cioè, nei profeti, questa è una parola di Isaia, c'è scritto che verrà il tempo in cui tutti, quindi tutti è tanto, non è ancora venuto, tutti saranno istruiti da Dio. Questo tempo verrà, quando Dio istruirà tutti in Israele. Il quadro è quello del popolo di Dio, chiaramente. Verrà il tempo, dice Isaia, in cui tutti saranno, e naturalmente se tutti sono istruiti direttamente da Dio, è chiaro che tutti hanno la conoscenza vera. Però c'è sempre un modo per giungere a questa conoscenza, sempre aperto, ed è ciò che aggiunge: chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. ascoltare il Padre significa ascoltare la sua voce, quella che ha parlato al Sinai, quella che si trova nelle scritture. Se uno veramente ha imparato a riconoscere la voce di Dio nelle scritture, se uno è un vero israelita, diciamo, se uno veramente ha imparato da Dio, allora sicuramente verrà a me, perché riconoscerà la stessa voce. Questa è sempre la via aperta alla fede. Ecco, questa è per noi la cosa fondamentale, se pensiamo, come dicevo all'inizio della messa, che cos'è l'Eucaristia. Per riconoscere il mistero dell'Eucaristia bisogna anzitutto avere questa fede che noi abbiamo avuto, ma dobbiamo considerarla, cioè la fede nella divinità di Gesù. Il mistero dell'Eucaristia non è apprezzabile nella sua profondità, nel suo valore profondo, se non è collegato con la fede in colui che viene veramente dal cielo, che è un nostro fratello, uno di noi, il Messia, ma che ha una natura divina, che ha un'origine divina, che viene dal cielo. Poi c'è la seconda indicazione, che però verrà sviluppata poi nel Vangelo di domenica prossima, ma che però già troviamo qui, cioè la seconda parte del discorso, è al versetto 48 e seguenti. Gesù ripete il titolo del discorso, lo troviamo all'inizio e lo troviamo ripetuto qui, perché è l'inizio della seconda parte del discorso. Io sono il pane della vita. Nella prima parte ha spiegato: il pane della vita sono io. Ha spiegato: sono io, chi è lui? E ha concluso, come abbiamo visto. La seconda parte del discorso spiega cosa significa pane della vita. Non come la manna, che pure, ricordiamocelo, nella scrittura era un pane miracoloso. Noi siamo tentati di interpretarlo in un senso naturale. Abbiamo spiegato tante volte, lungo i secoli, che la manna è un fenomeno che si può riprodurre nel deserto. Può anche darsi. Per la scrittura questo è tutto un'altra cosa. La manna è un pane dal cielo, il pane degli angeli. È un miracolo la manna. È quel miracolo mediante il quale Dio quotidianamente nel deserto ha tenuto in vita il suo popolo, come era suo dovere, dal momento che l'aveva portato lui nel deserto, come un padre dava da mangiare ai suoi figli ogni giorno, con la manna, che è un miracolo. Però nonostante questo sono morti. La generazione del deserto è morta. La manna non era fatta per non morire. Ora invece, dice Gesù, è venuto il tempo di un nuovo esodo, come dicono i profeti, e anche in questo tempo c'è una manna, c'è un cibo che vi fa arrivare, vi fa giungere fino alla vita eterna, e anzi anticipa fin da ora quella vita che vivremo. Il pane della vita, aggiunge, io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Anche questa seconda parte, che qualifica il pane della vita come il pane che dà la vita eterna e non questa vita terrena, è una spiegazione dell'Eucaristia. E la spiegazione dell'Eucaristia qui consiste in una nuova connessione. Il pane che io darò in futuro, non l'ha ancora dato quando parla qui Gesù nel Vangelo, è la mia carne per la vita del mondo. Tutti riconoscono che in queste parole è nascosta la sua volontà, la volontà del suo sacrificio. La mia carne per la vita del mondo è la croce. La mia carne è il dono della mia vita, e difatti dice: non per la vita solo di chi mangerà la mia carne, non per la vita solo della comunità, per la vita del mondo. Per comprendere l'Eucaristia bisogna tenere conto nella nostra fede, e bisogna avere questa fede quando Dio la dà, che Gesù viene dal cielo, la sua divinità, e nello stesso tempo bisogna connettere, come è evidente dal rito anche, il pane e il vino con l'ultima cena di Gesù e con la sua morte e risurrezione. La connessione fra l'Eucaristia e il mistero della redenzione sulla croce. Ecco allora che noi possiamo consolarci, rafforzare la nostra fede e anche pregare con gratitudine, perché il Signore ce la approfondisca, ce la custodisca e ci faccia partecipare all'Eucaristia con questa fede. In essa noi comunichiamo, incontriamo, diventiamo una cosa sola col Figlio di Dio, con colui che discende dal cielo. In essa noi riceviamo il frutto della redenzione, il frutto dell'offerta di Gesù.